Bene, oggi parleremo dell'etica di Hobbes. Ovvio è che se Hobbes si muove all'interno di un orizzonte materialista, diventa difficile fondare l'etica su una ipotesi di tipo escatologico. Abbiamo visto che il vero e il falso sono, dal punto di vista logico, sono puramente convenzionali e pertanto anche il bene o il male, nell'ottica del materialismo etico di Hobbes, diventano puramente soggettivi. Quindi non esiste un bene assoluto e non esiste un male assoluto. Tutto dipende dal soggetto e tutto dipende dai soggetti. Dal soggetto perché nel corso della vita può cambiare d'idea di bene, che poi vediamo che cos'è il bene. E dai soggetti perché soggetti diversi possono intendere diverse cose, come bene. Per Hobbes, quindi, in questo orizzonte materialista si chiama bene soltanto ciò che si desidera e al contrario diventa male ciò che si odia. Raggiungimento di ciò che si desidera ci procura piacere e pertanto il bene consiste nel cercare di ottenere quel piacere. Non esiste quindi un fine ultimo, un bene sommo, perché l'esperienza ci dice che l'uomo è incessantemente alla ricerca del piacere. Quindi una volta raggiunto un obiettivo, immediatamente all'orizzonte se ne vede un altro. Come scrive nell'uomo, De Homini, Hobbes dice: la vita è un movimento incessante che quando non può continuare in linea retta si trasforma in moto circolare. Non esiste un sommo bene perché sommo bene sarebbe un fine ultimo e non esiste un fine ultimo perché l'uomo è destinato a non ottenere mai un bene in maniera definitiva. L'uomo spesso è vittima di desideri opposti. Pertanto, prima che un'azione venga eseguita, vi è un atto che Hobbes chiama l'atto del deliberare. Questo momento della deliberazione finisce con un atto di volontà che per ultimo decide di agire o non agire. L'agire dell'uomo, peraltro, Hobbes ci dice essere necessitato, non esiste libertà alcuna. E questo è chiaro perché nell'orizzonte materialista, in un orizzonte di questo tipo, ad ogni causa segue un effetto. Fatto che il nostro agire è un effetto di qualcosa e questo qualcosa possono essere le circostanze, può essere l'ambiente, possono essere le nostre inclinazioni e tutte le volte che noi decidiamo di agire, secondo Hobbes, è perché non potremmo fare altro che prendere quella decisione, perché tutto ciò che c'è intorno ci spinge ad andare in quella direzione. Quindi non vi è libertà, non vi è un libero arbitrio che ci dice peraltro che cos'è bene e che cos'è male e ci spinge verso il bene, oppure a rifiutare il bene, per esempio. Non c'è un libero arbitrio, la nostra volontà è una volontà necessitata perché ci muoviamo, come ho già detto, in un orizzonte squisitamente materialista. È l'unica libertà che è concessa all'azione, se vogliamo, una libertà circostanziale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è legata alla circostanza. La libertà dell'uomo è libertà di azione nel momento in cui la nostra volontà, che scaturisce da un atto di deliberazione, muove un'azione non impedita a compiersi. Perché? Perché le circostanze sono favorevoli, quindi l'azione è libera, ma la volontà che muove l'azione è sempre necessitata. L'azione è libera quando non incontra ostacoli nel suo compiersi. Ebbene, se l'azione umana è un'azione necessitata, ecco che la politica può diventare una vera e propria scienza. Vera e propria scienza perché? Perché coglie nell'azione dell'uomo quelle cause che agiscono sulla volontà. In questo modo è possibile, attraverso la scienza della politica, fare delle previsioni, delle predizioni, e può essere trattata quindi come una vera e propria scienza. Addirittura, questa prospettiva viene definita geometrismo politico. Perché geometrismo? Beh, abbiamo visto come i sistemi ipotetici deduttivi, una volta che vengono poste, come nella geometria, alcuni assiomi, da lì discende tutto il corpus geometrico. In questo caso, una volta posti alcuni assiomi, si può trattare la stessa scienza politica, come un vero sistema ipotetico deduttivo da cui si deducono tutte le conseguenze possibili. E sgancia Hobbes la scienza politica da quella tradizione filosofica che peraltro era di matrice aristotelica, che vedeva nella politica, o meglio, non vedeva nella politica, ma vedeva nelle tradizioni giuridiche. Nelle tradizioni giuridiche passate, i presupposti per individuare una scienza politica nuova. Facendo questo, cosa vuol dire? Vuol dire che abbandona lo studio, come era sempre stato fatto, della scienza politica passata per un procedimento che invece è più fortemente razionalizzante. Cioè vuole razionalizzare l'azione politica, vuole trovare le cause, vuole affrontare le cause in maniera scientifica. Solo così ecco che la politica diventa strumento per raggiungere l'utile della comunità. Se la politica può quindi essere trattata come un sistema ipotetico deduttivo, possiamo adesso stabilire quali sono i postulati della nuova scienza inaugurata da Hobbes. Beh, sostanzialmente i postulati da cui ogni discorso politico deve partire sono sostanzialmente due. Uno è che l'uomo esercita una volontà. Questa volontà è una volontà di tipo naturale, e ognuno di noi desidera e pretende di tenere per sé i beni comuni. Quindi, se vogliamo, è una ipotesi assai egoista, una visione molto negativa, pessimista dal punto di vista antropologico. La seconda, che invece è un pochino meno radicale, secondo postulato, se vogliamo, è che l'uomo è dotato di una ragione naturale. Questa ragione naturale lo fa rifuggire dalla morte violenta e fa ritenere la morte violenta come il peggiore dei mali. Con questa visione pessimista dell'uomo cade, viene eliso da Hobbes ogni pretesa aristotelica che l'uomo è uno zoon politikon. L'uomo, per Hobbes, non è affatto un animale politico. Perché l'uomo è spostato verso il proprio interesse personale, verso la propria cupidigia, e abbiamo visto che il desiderio, la volontà che muove l'uomo è inarrestabile e insaziabile. L'uomo non ama il suo prossimo, i suoi simili. Scrive nel Cittadino: se gli uomini si accordano per commerciare, ciascuno si interessa non del socio, ma del proprio avere. Se per dovere d'ufficio nasce un'amicizia formale, è più timore reciproco che amore, sicché da essa nasce talvolta una fazione, mai la benevolenza. Se si associano per diletto o a scopo di divertimento, ciascuno si compiace soprattutto di ciò che eccita il riso per sentirsi superiore, come nella natura del ridicolo, nel confronto con la bruttezza o l'infermità altrui. Bene, è una visione molto dura dell'uomo. Da che cosa deriva? Deriva dai tempi in cui Hobbes opera, nasce, vive. Tanto è che un famoso aneddoto, di cui peraltro vi avrò già parlato, nasce Hobbes a West Point nel 1588, quando la flotta spagnola è al largo e minaccia le coste inglesi. Tanto è che Hobbes dirà che sorella sua, nata insieme a lui, è la paura. Sono tempi bui, sono tempi scuri, che non fanno presagire nulla di buono, e questi tempi si riflettono nella visione politica, antropologica, materialista di Hobbes. Sempre nello stesso testo scriverà Hobbes: ogni associazione spontanea nasce o dal bisogno reciproco o dall'ambizione, mai dall'amore o dalla benevolenza degli altri. Nello stato di natura, come stato di natura, Hobbes immagina una ipotetica condizione nel momento in cui gli uomini non sono ancora associati tra di loro e non sono sottoposti a delle leggi, nello stato di natura l'uomo si esprime per quello che è. E l'uomo sostanzialmente è un violento. Tutti gli uomini sono uguali. Questo significa che ognuno può agire nei confronti dell'altro in modo violento, perché ognuno degli uomini ha intelligenza e forza. E altra caratteristica umana è quella di questa volontà insaziabile che accomuna ogni uomo, che gli fa desiderare di sopraffare gli altri per ottenere il bene solo per sé. Queste caratteristiche dell'uomo finiscono per scatenare la guerra di tutti contro tutti. Nello stato di natura tutti combattono contro tutti gli altri per ottenere il proprio bene. Si dirà che homo homini lupus, che vuol dire l'uomo è un lupo per gli altri uomini. In una delle opere più importanti, che è il Leviatano, leggiamo: da questa guerra di ogni uomo contro ogni altro uomo consegue anche che niente può essere ingiusto. Le nozioni di diritto e torto, di giustizia o ingiustizia non vi hanno luogo. Bene, da questo stato di perenne lotta di tutti contro tutti, viene fuori la necessità dello Stato. La necessità dello Stato, perché? Perché sempre nel cittadino leggiamo: ciascuno è portato a desiderare ciò che per lui è bene e a fuggire ciò che per lui è male, e soprattutto a fuggire il maggiore di tutti i mali naturali, che è la morte, e ciò con una necessità di natura non minore di quella con cui la pietra è portata verso il basso. Bene, lo Stato quindi è una necessità per evitare che tutti combattano contro tutti. Ecco, questa necessità di uno Stato forte è in questo testo che si intitola Il Leviatano. Che cos'è il Leviatano? È un mostro biblico che ingoia tutto e tutti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ogni cittadino, ogni uomo, nel momento in cui si fa lo Stato, depone i propri diritti di avere tutto nelle mani dello Stato, e lo Stato deve essere forte, tanto da incutere timore, in modo che sia possibile la vita sociale senza che nessuno prevalga su un altro. Ecco che quindi Hobbes è per lo Stato assoluto. Uno Stato assoluto in cui il sovrano garantisce un patto tra i cittadini, che nessuno usi violenza o si impadronisca della proprietà altrui, e il sovrano deve riunire in se stesso, ci dice nel Leviatano, ogni forza e ogni potere, quindi deve essere una sorta di Dio mortale. Lo Stato civile quindi nasce da un contratto con cui, come abbiamo detto, ciascun uomo aliena il proprio diritto su tutto e su tutti e le mette nelle mani di un sovrano o di un'assemblea. Lo Stato che ne deriverà dovrà essere necessariamente assoluto, perché dovrà avere la forza di sostenere il patto tra i cittadini. Lo Stato di natura quindi era quello Stato prestatuale in cui vigeva l'egoismo, in cui il diritto naturale faceva prevalere il diritto di ognuno su tutto, e che finiva per provocare questa guerra di tutti contro tutti. Ecco che adesso è possibile dire che cos'è il giusto e che cos'è l'ingiusto, che cos'è il bene e che cos'è il male, no? In elementi filosofici sul cittadino leggiamo: il giusto e l'ingiusto non esistevano prima che fosse istituita la sovranità. La loro natura dipende da ciò che è comandato, e ogni azione per se stessa è indifferente, che sia giusta o ingiusta, dipende dal diritto del sovrano. Sempre nel Leviatano leggiamo: con le leggi dello Stato è come con le regole di un gioco. Qualsiasi cosa i giocatori stabiliscano di comune accordo non è ingiusta per nessuno di loro. E queste regole sono le leggi, è la legge che istituisce quindi la morale. Ebbene, lo Stato deve essere uno Stato assoluto. Sappiamo che lo Stato assoluto è quello Stato che non è soggetto alle proprie leggi. Bene, questo è uno Stato forte, è anche uno Stato piuttosto pericoloso. Hobbes difende questa tesi dicendo che lo Stato non ha nessun obbligo nei confronti dei cittadini, perché? Perché sono stati i cittadini a riporre nelle mani dello Stato i propri diritti e che quindi hanno stipulato un contratto e questo contratto c'era appunto l'obbligo di obbedire allo Stato. Ma vi è anche un diritto alla ribellione nella politica di Hobbes, perché sostanzialmente afferma che nel momento in cui lo Stato minacci i fondamenti giusnaturalistici, cioè, che fanno capo quindi al diritto di natura, come per esempio il diritto alla vita, ecco che allora il sovrano rompe il patto con i cittadini e pertanto i cittadini hanno diritto alla ribellione, anche se quindi di rovesciare lo Stato, anche se analizziamo bene la situazione, è lo Stato stesso che ha cessato di esistere nel momento in cui rompe il patto, e quindi non è il cittadino contro lo Stato, ma il cittadino contro un sovrano, un'assemblea, uno Stato che non è più fedele ai patti presi.